Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio del Wikileaks Podcast versione 30 minuti e spasso per Wall Street. Qui con voi oggi c'è Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Eccolo, ciao a tutti, eccoci qua.
Questo podcast abbiamo chiamato a spasso per Wall Street, ma ormai c'è sempre l'angolino Italia che occupa uno spazio importante. Beh dai, siamo italiani, parliamo di Italia, giusto così. Ci sono state due notizie interessanti che però abbiamo deciso di accorpare in una notizia sola, visto che sono un po' relative allo stesso tema. Partirei da quella più succosa, perlomeno per me, ed è Savona. Per chi non lo conoscesse, Paolo Savona è il presidente di Consob, l'organismo deputato al controllo dei mercati finanziari. Quindi quando ci sono truffe si dice dov'è la Consob, per chi non sapesse cos'è la Consob, è l'organismo che dovrebbe cercare di prevenire o comunque, una volta verificate le truffe, punire i truffatori e cercare di restituire maggior parte del maltolto possibile ai risparmiatori. Purtroppo non succede sempre. Vabbè, come mai parliamo di lui oggi in 30 minuti a spasso per Wall Street? Ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di alcuni temi che avevamo già toccato, come ad esempio un po' l'investimento patriottico. C'è sempre un po' questo tema che gira: gli italiani hanno un sacco di soldi fermi sul conto corrente, investiamoli, buttiamoli nell'economia reale in qualche modo, così rilanciamo l'economia italiana. Che però è un ragionamento che, come vi avevamo già detto, un po' di buchi, perché presuppone che tutti siano piccoli venture capitalist, tutta gente della Silicon Valley che sa che tipo l'impresa del vicino è quella che avrà successo, oppure ancora devono affidare i loro soldi a intermediari attraverso peer piuttosto che altri prodotti finanziari per cercare in qualche modo di far entrare in soldi in circolo nelle imprese italiane. Altri modi, come ad esempio andarsi a comprare le azioni di Eni, Enel o quant'altro sul mercato secondario, che è il mercato dove si possono comprare e vendere le azioni in tempo reale, in realtà non dà granché, perché sono nel mercato secondario, le azioni sono già emesse e questi soldi non vanno in cassa all'azienda che le ha incassate tempo fa, ma le incassa il proprietario delle azioni che le ha vendute. In tutto questo, oltre all'investimento patriottico su cui abbiamo già parlato, ha detto una cosa su cui mi volevo soffermare. C'è la necessità, ha detto Savona, di creare portafogli anti-inflazione. Vado qui a leggere un virgolettato. Quello che dovrebbe essere fatto, ok, qui comincia il virgolettato, è creare portafogli che autoproteggano i risparmiatori dall'inflazione, nel cui ambito gli investimenti in titoli di proprietà svolgono una funzione primaria. Qui onestamente a me non è chiarissimo cosa vuol dire investimenti di proprietà, vabbè. Però dice, con una composizione equilibrata tra attività mobiliari e immobiliari, affidando la redditività agli andamenti dell'economia reale, così alleggerendo la politica monetaria e il peso di manovre inusuali su tassi di interesse. Ok, cosa vuol dire tutto questo in parole pratiche? C'è un po' una richiesta da parte del presidente della Consob di creare dei portafogli che battano o perlomeno permettano di resistere all'inflazione in questo periodo. Quando però si va sul pratico, quindi ok, va bene, io sono d'accordo, personalmente sono un grande fan, se esistono questi portafogli ci metto la firma domani mattina. Sul come farli invece si va un po' a finire in quel legiferare all'italiana, lo chiamo, dove è tutto molto vago, non si capisce bene come si fa in pratica a creare questo tipo di portafogli. Sì. Perché diciamo che è così difficile? Basta andare a prendere gli immobili, che sono uno degli esempi citati, che in effetti dovrebbero proteggere dall'inflazione, però qual è il problema? Gli immobili, il valore degli immobili può dipendere anche dall'andamento dei tassi di interesse. Se si alzano i tassi di interesse, come avevamo parlato nello scorso episodio, in tutta l'Eurozona, il valore degli immobili potrebbe scendere un po'. Negli ultimi 10 anni il valore degli immobili a livello sempre generale, non magari alcune microzone, qui là abbiamo detto che il mercato immobiliare è molto variegato, ma proprio come medione è sceso. Quindi è uno di quei casi in cui non solo non ti proteggi dall'inflazione, ma può addirittura scendere anche di prezzo. Altri prodotti che potrebbero essere magari un po' più adatti, come che ne so, BTP indicizzati all'inflazione o comunque ETF basati su prodotti obbligazionari indicizzati all'inflazione, non sono così facili da funzionare. Non c'è una correlazione così chiara. Perché? Perché hanno sia elementi di combattimento, se possiamo chiamarlo così, contro l'inflazione, sia elementi tipici delle obbligazioni. Quindi quando si alzano i tassi, scendono. Lo sanno gli investitori di alcuni ETF in obbligazioni indicizzate all'inflazione, che nonostante tutto quest'anno si trovano una perdita. Dicono, ma come? C'è l'inflazione, pare che stia continuando a salire. Come mai è una perdita? Un po' c'è questa dinamica dei tassi, che se salgono fanno diminuire il prezzo anche solo le aspettative, e un po' c'è anche il discorso che, giusto o sbagliato, nel medio periodo le aspettative di inflazione sono piuttosto basse. Quindi ho trovato una notizia un po' strana per una serie di fattori. Il primo è che questi portafogli non si sa come si costruiscano, e Il secondo è strano parlare di questo tipo di portafogli quando poi in realtà, quando si va a vedere i prodotti che dovrebbero difenderli meglio, sembra che abbiano da certi punti di vista scontato un'inflazione bassa nel medio periodo. Quindi dicono che questa inflazione non è un problema. Tu cosa ne pensi, Paolo, di tutta questa situazione?
Si potrebbe snocciolare sotto vari punti di vista. Vedi, qui esce sempre questa domanda, hai capito? Soprattutto sui BTP, si parte sempre dal prodotto. Sempre dal prodotto finale, dammi il prodotto, il singolo prodotto che devo risolvere questa cosa qui. Quello dovrebbe essere il punto di arrivo teoricamente, ma è il punto di partenza, perché poi uno si concentra su quella roba e magari di base tralascia delle robe di base che poi sono, si dimostreranno essere errori madornali. Come fai a pensare a investire in BTP, per dire, fare l'esempio che esce quella domanda, cosa ne pensai che adesso c'è sta emissione, nuovo BTP a 8 anni, doppio premio fedeltà, è arrivato pure una
8 miliardi il primo giorno di raccolta.
E cosa ne pensi, che esce questa domanda, capito? Cosa ne pensate? Ne pensiamo che non ci si dovrebbe concentrare subito su quella roba lì, ma su un discorso di pianificazione. È inutile che ti concentri sul prodotto, ma questo non è che vale solo per il BTP singolo, vale pure per la singola azione, il singolo ETF azionario, il singolo ETF obbligazionario. Uno si dovrebbe concentrare a monte, cioè pianificazione personale. Non puoi pensare al prodotto e poi magari non hai un'assicurazione che magari ti copra da dei rischi, che se sei l'unica persona che porta il reddito a casa e te magari sei infortunato o per sfortuna muore la tua famiglia, va a finire sotto i ponti, poi cosa ci fai con quel BTP in portafoglio? Cioè si tralascia tutta la parte molto importante iniziale, che è una roba incredibile che succede ancora, però succede così di fatto. Quindi si parte sempre dalla fine e non dall'inizio. Poi, per quanto riguarda il discorso portafoglio, sì, inflazione, beh, diciamo l'obiettivo base di ogni portafoglio dovrebbe essere proprio quello di pareggiare l'inflazione. Ora, almeno, diciamo, mantenere il proprio potere d'acquisto del tempo mi pare che sia un obiettivo minimo, non una roba eclatante. Teoricamente dovrebbe andare oltre l'inflazione, nel senso che se uno poi fa una pianificazione finanziaria, ha degli obiettivi a medio e lungo termine, perché sai, in Italia abbiamo due problemi grossi: redditi bassi, pensione che non ci sarà o comunque sarà più allungata nel tempo, c'è una sanità pubblica che è messa male, quindi cosa ci potrebbe, anche la scuola non è che è messa benissimo. Quindi una famiglia, ad esempio, per pianificazione finanziaria cosa si intende? Si intende che, ad esempio, le due persone che portano un reddito a casa, la prima cosa che dovrebbero fare è assicurarsi. Così se uno dei due succede una strage, almeno c'è un reddito che interviene di sussistenza. Poi si dovrebbero mettere in campo degli obiettivi di medio-lungo periodo. Allora, se tu sai che la pensione non ce l'hai o comunque ce l'avrai a 80 anni, 90 anni, 500 euro al mese, fai un portafoglino che oltre a... Non è facile questo, però dovresti fare un portafoglio che oltre a pareggiare l'inflazione dovrebbe farti anche guadagnare...
Sai cos'è il problema secondo me, Paolo, se ci pensi? Perché nel medio-lungo periodo è esattamente come dici tu. Quindi l'inflazione tende anche a stare un po' più bassa di quella che viviamo adesso, e quindi con un certo tipo di investimenti, che ne so, anche un portafoglio prevalentemente azionario, rendimento atteso del 7%, in qualche modo te la cavi.
Sì.
L'errore è pensare che però in ogni periodo costantemente questo portafoglio sia in positivo e batta l'inflazione, perché l'impressione che ho avuto dalle parole di Savona è che ok, serve qualcosa adesso che, creato magicamente dal nulla, riesca a dare quel 7%, addirittura di più se l'inflazione dovesse salire, di rendimento extra, così gli investitori sono tranquilli e sono coperti. Una sorta di equivalente di conto deposito o simile, che metti lì e l'anno prossimo c'è il 7% in più. Certo che a me come investitore farebbe gola un prodotto così e sarei contento se esistesse. In pratica però ci sono delle ragioni chiare per cui non si può fare: i tassi bassi, le banche che comunque devono stare attenti a quanto e come prendono in prestito. Quindi non lo so, cioè, mi fa un po' strano questo discorso nel voler avere una sorta di prodotto che costantemente pareggi l'inflazione in ogni periodo, tutte le volte che sentite magari con costanza. Nel mondo degli investimenti già c'è da rizzare un po' le orecchie, perché Madoff era 10% tutti gli anni, tranquillo, poca volatilità, sì. E poi si è rivelato Madoff. Quindi sì, attenzione, per parte proti come conti deposito o quant'altro, appena ci si sposta su altro, già questo dire con costanza diventa difficile. Molto spesso ci si basa anche su dati storici, ok, gli immobili durante i periodi di inflazione hanno fatto bene, ma quanti periodi di inflazione hanno avuto anche un aumento dei tassi? In quel caso lì, quale dei due fattori va a comandare? Difficile da sapere, si può provare a fare qualche previsione, ma non si può far confluire questa previsione in un portafoglio che al 100% ti batte l'inflazione di breve periodo.
No, deve essere tutto bilanciato in modo perfetto, e poi non può esserci un portafoglio che vada bene per tutti. Il discorso è questo qui. Diciamo che si parte da una problematica, ma poi ognuno di noi ha una situazione finanziaria diversa, e questo è il discorso.
Assolutamente.
Quindi cioè una persona che ha un immobile, due immobili, che ha un lavoro che guadagna 1.000 euro al mese, che ha un lavoro che ne guadagna 5.000, c'hai due figli, non ce li hai, c'hai degli obiettivi di pensione.
Anche perché c'è l'inflazione personale sempre a questo punto di vista. Stavo leggendo un articolo, forse un po' esagerato, però tipo è un po' dei FIRE, proprio quelli più hardcore, che dicono: ah, cosa mi interessa dell'inflazione? Tanto io la mucca me la mungo, mi prendo il latte, mi coltivo la farina. Cioè, era un po' estremo, però nel senso erano situazioni di questo tipo dove diventavano dei mini produttori. Ora non è che stia auspicando diventiamo tutti autarchici, tutti con la capra in salotto, così almeno abbiamo il formaggio, però nel senso con l'inflazione personale ci sono anche dei modi per gestire eventuali aumenti dell'inflazione che lasciano un po' di sale. Sono tornato in Italia questi giorni, c'è cioè una pizza che prima costava 6 euro, adesso costa 8, cos'è? Tutte le pizze sono aumentate del più 30%? Non necessariamente, si può anche cambiare pizzeria, ce ne sono ancora il prezzo più basso, o rimanere lì, perché tanto quante volte si va a mangiare una pizza? Quindi attenzione, se si dice da 6 a 8 euro un 30% d'aumento, partono le campagne indignate su Facebook, i forconi. Se però uno mangia una pizza una volta al mese, stiamo parlando di 2 euro in più sul suo budget, quindi sono misure completamente diverse. Attenzione.
No, poi cioè, proprio sta problemato, magari ti concentri su ste cavolate e hai tralasciato tutta la parte prima, che è quella che veramente conta. Su 3-4 euro, hai capito? E poi magari non ti sei assicurato, roba così. Sì, no, ecco, proprio questo è il discorso. Diciamo che però, sì, non c'è effettivamente una soluzione netta, però abbiamo visto che se tu allunghi l'orizzonte, fai un portafoglio prevalentemente azionario, il modo migliore, diciamo, in assoluto sarebbe un portafoglio prevalentemente azionario, ma non azionario a cavolo, azionario secondo determinati canoni, quindi non facendo sicuramente all-in Italia, ma neanche all-in USA, nonostante sia una parte preponderante del portafoglio. E se si guarda l'orizzonte temporale, dopo 10 anni hai una grande possibilità di portare a casa più soldi di quelli che hai messo, hai investito. Dopo 20 anni la possibilità è, non è più una possibilità, è quasi una certezza. Cioè dopo 20 anni...
Sì, io mi auguro sempre di non vivere il momento in cui vedremo i 20 anni in cui si mettono meno soldi, però finora ad oggi con guerre, carestie,
qualsiasi
situazioni
cosa,
come anni 70-80 simili a quelli che stiamo vivendo adesso, su 20 anni c'è sempre stato un segno positivo, magari con tanta volatilità, un po' di mal di stomaco, però sì, c'è certo stato.
Questo è il motivo per cui poi chi ha la possibilità deve iniziare prima possibile a investire, sì, proprio sì, per questo. Quindi, ma per assurdo, Lore, anche uno che ha 40 anni, uno con 40 anni comunque a tempo, cioè lui il problema della pensione ce l'avrà, quindi se fra 20 anni si ritrova un capitale che può andare a integrare la sua pensione, va benissimo. Anche per assurdo se sei 50 anni.
Quindi sei ottimista, dici che va in pensione a 60 anni, grande padre.
Diciamo,
saranno più 30 se va avanti così gli anni.
Beh, sai, con importi importanti potresti pensare anche a un prepensionamento. Certo,
sì.
Un prepensionamento non lo fai mettendo 100 euro al mese, eh? Cioè si parla di cifre ben superiori, però su un arco temporale di 20 anni con quel tasso di interesse composto del 7% l'anno, che è quello che ti puoi aspettare da un portafoglio prevalentemente azionario, con diciamo importi investiti importanti, si potrebbe pensare anche di fare un prepensionamento, come può essere un'assicurazione sanitaria privata, perché sappiamo che ci sono dei problemi nella sanità pubblica. Sì, si può addirittura pensare in grande, però ci vuole tempo, denaro, non è che c'è la bacchetta magica purtroppo, e non risolvi domani mattina, ecco, quindi non questo sì è una cosa che bisogna dire, non è molto bella, diciamo, non è quello che le persone si vorrebbero sentir dire, però è così, Lore, tempo e denaro, non è che non ci sono altre, senza tempo, senza denaro,
si fa ben poco.
Esatto.
Ok, quindi per chiudere la notizia e riassumerlo un po', i portafogli antinflazione sono sempre esistiti, nel senso nel medio-lungo periodo sono quelli costruiti bene con ETF più altri asset class, penso magari anche le materie prime che sono andate bene in questo periodo, una piccola parte, un po' di oro, piuttosto che anche alcune obbligazioni particolari. Il problema è che non potranno mai fornire una copertura al 100% in ogni istante. E quindi sono d'accordo in linea di principio con quello che ha detto professor Savona, però al tempo stesso non, di nuovo un po' un legiferare o auspicare, poi a conti fatti, quando ci si mette nel pratico, ci sono molti problemi quasi insormontabili da affrontare, ed è molto meglio concentrarsi su quello che diceva Paolo, tra le varie cose, ad esempio, anche aumentare il proprio capitale umano. Se aumentate il vostro stipendio più dell'inflazione, le vostre entrate come imprenditori, avete risolto il problema. Quindi c'è sempre anche quello, che magari un po' più è un'altra di quelle cose facili a dirsi e difficili a farsi, so. Ma tra le due forse qual è un po' più fattibile in questo momento, perché se c'è un certo livello di controllo sulla vostra vita lavorativa, sui rendimenti dei mercati finanziari il rendimento a comando non arriva, quindi bisogna un po' prendere quello che c'è, mettiamola così.
Assolutamente. Sì, perché okay. Poi dai, hai una di quelle problematiche che appunto, ne parliamo, una di queste, cioè problemi che effettivamente si potrebbero protrarre nel tempo, è uno di questi problemi, è tutto quello che sta succedendo, lati di tassi di interesse, Federal Reserve, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio.
Seconda notizia, se si torna basta, finito il momento in Italia, voliamo negli Stati Uniti adesso.
E vogliamo negli Stati Uniti. Cosa sta succedendo con sta Fed? Costa Fed, diciamo, è uno degli argomenti del momento. Questa settimana c'è stata questa riunione, insomma, il mercato nasava già un drastico aumento del tasso, si scontava 0,50 di aumento, 50 punti base, qualcosina, un sospetto di 0,75 c'era, infatti Powell ha fatto questo aumento di 0,75, che è il più grosso aumento da 20 anni a questa parte. Diciamo che giusto o sbagliato, il mercato ha preso bene, ha preso male, diciamo che più o meno oggi siamo più o meno...
Magari spieghiamo, tipo, per chi non capisce bene queste dinamiche, cosa dovrebbe significare un aumento dei tassi di interesse. Magari l'avevamo già detto nel podcast precedente, sì. Però giusto due diciamo così, frasi per dare un po' un'indicazione.
Guarda, la Fed è l'unico, ha questo grandissimo problema che si chiama inflazione. Grandissimo problema, perché un conto è un'inflazione al 2-3%, che sarebbe il loro target, 2-2.2, un conto è l'inflazione in USA all'8,6%. Chiaramente si parla di inflazione che, se tu la vedi, adesso non è detto che duri 10 anni, però se tu la vedi così, cioè, si parla di impoverire la grandissima parte della popolazione, quindi è un problema enorme. Cosa può fare la banca centrale, una banca centrale, per rallentare questa inflazione? L'unica cosa che può fare è una, cioè non è che ne ha molte, una è quella di aumentare i tassi per raffreddare l'economia, perché se tu aumenti i tassi inizia a calare c'è tutto un effetto a cascata, inizia a calare la richiesta di mutui, perché le rate aumentano enormemente, inizia a crearsi un po' di sfiducia, perché il costo del denaro inizia a salire, cavolo, prima ti indebitavi a zero, adesso inizia a salire drasticamente. Si crea tutto questo atteggiamento, questo teoricamente per la banca centrale dovrebbe creare una riduzione della corsa al credito, e teoricamente quella roba dovrebbe far rallentare l'economia. Io a questa roba ci credo poco, nel senso che sì, è vero che la banca centrale ha questo potere, ma poi c'è sempre l'azione umana dietro, hai capito? Quindi
avevamo parlato nella situazione contraria, quando le varie banche centrali tagliavano i tassi per stimolare l'economia, ma l'economia non era poi granché stimolata, perché tanta gente non era fiduciosa del futuro, magari in Italia redditi bassi preferivano risparmiare, quindi c'erano sempre queste dinamiche.
C'è sempre l'azione umana dietro, questo è il motivo per cui la BCE non è mai riuscita a far partire l'inflazione come si deve, pure i tassi erano zero. L'inflazione, questa inflazione che è partita adesso, è derivata dal fatto che per 2 anni le economie sono state chiuse, e quando si era aperto la domanda è esplosa, perché c'era tutta un'inerzia di domanda e le supply chain si sono arrotolate su se stesse, poi ci sono stati vari problemi, Covid in Cina, roba così. Ha fatto in modo che,
tra l'altro, alcuni di questi problemi continuano ancora comunque anche in altre aree, non solo, diciamo così, di prodotto ma anche di servizi. Leggevo di disagi per le compagnie aeree, perché durante il Covid nessuno poteva volare e quindi hanno tagliato un sacco di posti, ho messo un po' in pausa piloti pressoché assistenti di volo. Invece, quando si è arrivati adesso al periodo cruciale, diciamo, c'è una richiesta di domanda e non ci sono abbastanza piloti, quindi anche lì c'è questa situazione molto strana in cui ci si trova ad avere una grande domanda ma disagi, perché poi gli assistenti vogliono condizioni di lavoro migliori, quindi ci sono assistenti di volo, piloti, scioperi continui. È una situazione molto delicata, quindi ci possono essere anche queste, diciamo così, crisi di offerta causate da lavoratori che scioperano perché dicono vogliamo stipendi più alti, condizioni migliori, ci avete tenuto a casa 2 anni a far niente. È tutto molto molto complesso e c'è anche questo tipo di inflazione. Poi tra l'altro provate a prendervi un biglietto aereo che costa un sacco, anche per il prezzo del petrolio adesso, è uno dei componenti principali del biglietto, quindi c'è veramente, diciamo così, tanto marasma in giro. Basterà alzare i tassi per rallentare l'economia? Non è neanche chiaro a certi punti di vista se debba essere rallentata.
Esatto, perché magari rallenta di suo, però c'è questo discorso, cioè la Fed, cioè Powell è consapevole che comunque anche aumentando i tassi non può far rallentare questa inflazione, perché è un'inflazione che non deriva dal fatto che aumenti o abbassi i tassi di interesse, quindi hai questa problematica. Hanno pubblicato le nuove stime di crescita, che sono stime di crescita dimezzate, e quindi la domanda che uno si fa: questi si vogliono suicidare, perché ho capito che il mandato della Fed è quello del controllare i prezzi, vero? Però devi anche guardare lato mercati. Tu guarda in America, adesso c'è questa situazione, lato consumatori, c'hanno i risparmi che calano, che stanno calando come se non ci fossero domani. Costo della vita che sta salendo enormemente. Il credito revolving, cioè mentre con le maledette carte di credito revolving, che poi dilazioni, pagamenti con tassi di interesse assurdi e non finisce più, perché poi dilazioni, poi c'hai il nuovo credito, c'hai le rate all'infinito, poi c'hai, apri un nuovo debito, praticamente te le porti a vita. 1,1 trilioni, bilioni di dollari, 1100 miliardi diciamo di dollari di credito revolving e portafogli in calo. Tutto questo a fronte di elezioni che a mid term che stanno per arrivare a ottobre. E quindi quando Powell dice no, noi guardiamo solo i prezzi, il nostro obiettivo sarà quello di far calare l'inflazione, non lo so, mi pare come l'anno scorso quando
diciamo che i due segnali contrari sono il fatto che comunque il mercato del lavoro è comunque buono, nel senso c'è una disoccupazione bassa e anzi c'è una continua richiesta di posti di lavoro, stanno aumentando i salari soprattutto delle fasce più basse dopo che sono stati al palo per 20-30 anni ed erano un po' le cause per cui si leggeva tanto di disuguaglianze. È veramente una situazione strana perché ci sono tutti questi segnali diciamo contrastanti e in più c'è un po' anche questo activity bias. Tu sei il presidente della Fed, una delle istituzioni più potenti del mondo a livello monetario, non è che puoi dire ragazzi ci abbiamo pensato tanto, abbiamo deciso di non far niente, adesso torniamo a giocare a golf, ci rivediamo tra 6 mesi. Perché ci sono persone che si aspettano comunque che la Fed faccia qualcosa, non importa che sia necessariamente giusto o sbagliato, ma ci si aspetta qualche forma di azione. E quindi c'è sempre un po' questo incentivo al dover fare qualcosa, anche se magari non fare nulla, a volte, e non dico che sia questo il caso perché non ne ho le competenze, potrebbe essere la soluzione migliore. Vedremo un po' come andrà a finire, insomma.
Bella sfida, sì, sarà una bella sfida. Non vorrei essere nei panni di Powell, perché si prenderà le colpe. Allora, e le aumenti troppo e le aumentate troppo, e non le aumenti affatto e fai correre l'inflazione. Mamma mia, lì sicuramente...
Pure finirà come Volcker, che per anni gli avevano dato l'anti-statunitense, nemico del popolo e quant'altro, invece 20-30 anni dopo, col senno di poi, ah sì, è stato un grande, ci ha salvato in quel momento. Però i suoi contemporanei non hanno apprezzato.
No, situazioni difficili, diciamo, vabbè.
A proposito di situazioni difficili...
Qui ci viene da ridere perché la risata è d'obbligo, dai.
Non so quanti conoscano Robert Kiyosaki, autore di Padre Ricco, Padre Povero, penso che tanti in Italia lo conoscano così. È un libro, anche carino, ma molto molto basilare. Io dico sempre che ho fatto outing, l'ho letto e mi ha aiutato ad apprezzare un po' di più il mondo della contabilità che prima odiavo e trovavo veramente noioso. Mi ha aiutato un po' quindi a cominciare la mia carriera di value investor. Però poi negli ultimi anni, non si capisce come mai, anzi forse la ragione c'è e la diciamo tra poco, ha cominciato a pompare un po' asset class a caso. È partito con l'oro nel 2011 quando si diceva no, i mercati stanno salendo a 3 anni, è già troppo. Ancora non si sapeva che eravamo davanti a uno dei mercati rialzisti più lunghi della storia, però no, era già troppo, quindi investiamo in oro, prepariamoci alla fine del mondo. E poi l'oro, ha fatto un po' il suo, però molto di meno rispetto ai mercati azionari. Dopodiché il nuovo asset per difendersi dalla fine del mondo, sempre secondo Kiyosaki, sono diventate le cripto. Quindi compriamo Bitcoin, compriamo qualche shitcoin, che così ci difendiamo quando aumenta l'inflazione. L'inflazione è aumentata, le cripto da allora sono scese, sono una mare di lacrime. E finalmente Kiyosaki ha azzeccato, perlomeno questa opinione personale, uno degli investimenti migliori se davvero arriva alla fine del mondo. E infatti in un suo tweet ha detto che l'investimento migliore sono le scatolette di tonno, cioè che io ho citato sempre in maniera non ironica come una delle cose da comprare nel caso arrivi l'apocalisse, almeno quelle non vanno in malora, te le tieni. E direi di più, benvenuto Kiyosaki nel team dei preppers che si preparano contro questa grande apocalisse. Aggiungiamo anche porto d'armi, un paio di pistole, vanno bene anche le spade. Perché guardate Walking Dead, ci sono diversi stili di combattimento, sceglietevi quello che vi piace di più. E poi avanti il popolo, cioè, però fa un po' sorridere quando in questo periodo dica non puoi mangiare oro, argento oppure bitcoin, però invece puoi mangiare le scatole di tonno o i fagioli in scatola, quindi dico sì è vero, noi l'abbiamo sempre detto, però cioè, quante scatole di tonno volete comprarvi per difendervi dall'apocalisse, nel senso...
Esatto, sì, cioè non è che... No, e poi la domanda è adesso con tutto l'oro e l'argento che ha comprato, cosa ci fa?
Ha comprato scatole di tonno.
Esatto, le rivende per comprare. No, beh, a parte le battute, effettivamente, non credo neanche che sia più Kiyosaki quello che scrive questi tweet, nel sì. senso che lui, la, se non sbaglio, la sua proprietà intellettuale poi è stata venduta a una delle case editrici più di newsletter Agora, finanziarie, sì. esatto, Agora Financial in USA, quindi magari c'è un copywriter a che scrive al suo posto. Diciamo che come tutte le case editrici,
loro, tra l'altro,
molto aggressivi, hanno un marketing, sai che in USA ci sono queste newsletter finanziarie da Doomsday, da Fine del Mondo, che anzi... Ogni casa editrice ha la sua sezione catastrofe, perché c'è il titolone, ci sta, quindi è tutto marketing comunque. Hanno detto che comunque è un consiglio che non ha neanche tutti, cioè tra i consigli non è neanche tra i più folli, perché comunque sono tempi in cui uno una piccola scorta alimentare non è che sia sbagliato averla, però il modo è il tipico modo sbragato americano, sì, capito? Sì. Cioè,
beh, tra l'altro così. I trapper ci sono in giro da un sacco, sono quelli che spiegano come fare, tipo a lasciare una esatto. città se ci sono incidenti,
sì,
se scoppiano
guerre. Ma è che ha un senso, per l'amor di Dio, ha un senso soprattutto in questi tempi, però con questo tipo di messaggio cosa porti una roba così, capito? Non ne vedo l'utilità se non un marketing.
È un investimento comunque minimo, cioè immagina uno che ha 100.000 euro e dice va bene, guarda, io 10.000 li voglio buttare in tutta sta roba e quindi okay. mi compro... la terra in montagna, mi compro la capra, mi compro le scatole di tonno, sì. mi compro la roba per colorarmi i capelli così mi faccio la cresta punk e poi vado in giro con le pistole a prendere il cibo dagli altri come succede.
Alla Mad Max Fury esatto. Road.
Sì, va bene, sì, con 10.000 euro dai, ci stai dentro, un po' di cose le fai, però con gli altri 90.000 a sto punto investili come se il mondo non dovesse finire, no? Che è il modo migliore, poi alla peggio ti trovi un taglio di capelli... un po' diverso dal solito e comunque un po' di soldi in più sul conto, alla meglio utilizzerai i tuoi 10.000 euro ben investiti per andare a fare i Mad Max, come diceva Paolo. Non sì, riesco a capire sì, come mai ci sia quel voler investire tutto in uno degli scenari più negativi in assoluto, perché non si può, non ha senso, c'è un limite dei rendimenti che si può avere andando ad investire in questo tipo di scenario.
Assolutamente, anche perché chi è che vorrebbe vivere? Ho capito che c'hai un vantaggio rispetto agli altri, ma chi è che vorrebbe vivere in un mondo così? Ho capito, ti salvi le prime due settimane, poi, cioè, voglio dire,
ma poi Mad Max,
cioè, o diventi Mad Max, oppure, cioè, voglio dire, cioè, capito? Quindi, dai, sono scherzi, sono quei scenari che ho capito. Se succede, non è quello, non sarà quello il problema. Anzi, è finito tutto. Quindi, altro che investimenti, tutti, oro.
Consigliamo film apocalittici, vedremo la lista dei top 10 su cosa fare.
Sì,
faremo anche noi tipo il video cosa fare se tutto va
cosa fare, speri che non capiti. No vabbè, ma in America ce l'hanno questo tipo di noi qui in Italia sì, ci fermiamo a crollo, roba, vedi le copertine con le mani nei capelli, robe così. In America sono molto più aggressivi, fanno questo
marketing. Quando ci sono quelle è uno vicino al punto di minimo.
Sì, esatto, perché poi succede così, quindi magari lo vai a comprare adesso. No, vabbè, ma comunque dai, ci sta, nel senso che fa parte dell'industria, è un tipo di informazione spinta dell'industria finanziaria, va bene, bisogna prenderlo per quello che è, dai.
Sì,
ha detto che comunque
è un investimento, nel senso, però
sì, che investimento vuoi fare, poi è roba che scade, cioè non è che puoi comprarti appunto 100k di tonno, ma dove te lo metti?
Non c'erano tipo le razioni K dell'esercito che duravano
sì, quelle durano. Quelle durano 20 anni, però anche lì, cioè, vabbè, ho capito.
Una
sì,
prelibatezza, tra l'altro, mi sa, nel caso si debba finirla ad un certo punto.
Sì, cioè, una roba assurda. No, hanno detto che poi il consiglio, cioè, vista così, non è... Ho capito, un mesetto, due mesetti, va benissimo per il caso... Tu pensa a quello che è successo a Shanghai, Lore, cioè, lì, con la gente che non poteva fare la spesa, cavolo, però quanto può durare uno scenario così? Qualche settimana, qualche mese, poi cioè, arriva la protezione civile, ma qualsiasi cosa che duri dopo 2-3 mesi vuol dire che è successo un merdone tale, che non so chi vorrebbe vivere in un mondo così, quindi hai capito. Cioè,
poi io nel senso io vorrei vivere, però ecco, disclosure qui, non ho ancora comprato, ho a casa 2 scatole di tonno, sono le uniche che ho comprato e non ho piani di prendere il porto d'armi nel caso vado con la spada, dai, ho deciso che...
Con la balestra.
I proiettili che usi, vedi Paolo, io non ci penso, no? Sono solo 10 proiettili, poi posso... Cosa faccio? Solo spare invece riutilizzabile, vedi?
Sì,
esatto. Cioè, violenza per il sociale.
Mamma, esatto, violenza per il sociale. Mamma mia, che brutta roba. Dai, abbiamo voluto concludere con questa parte goriardica, un po', ma ci sta, dai, anche per stemperare.
Sì, mettiamola così, insomma, con tutto quello che sta succedendo oggi, se l'apocalisse che ci aspetta è questa, ci siamo ancora col culo nel burro, ecco.
Ah, sì, sì, per assurdo, se il destino è questo, siamo da Dio per ora, quindi...
Finché apri il rubinetto esce l'acqua, quindi attenzione.
Non c'è problema. Esatto, che poi a proposito dell'acqua, adesso c'è un par di scherzi, sì, c'è una crisi idrica pazzesca in Italia, mamma mia, insomma, vediamo, qualche volta bisogna stemperare perché i temi lore sono...
Aggiungiamo le taniche di acqua come long term, c'era il periodo che dicevano di Burry che aveva investito negli ETF dell'acqua?
Ah sì, e sì, sì,
che poi... sta andando anche quello?
Che poi investire nell'acqua è difficile, cioè se c'hai un fiume, c'hai una proprietà, altrimenti investi in società utilities che gestiscono l'acqua. Ma investire in
acqua, nell'aria invece.
Nell'aria, esatto.
Detto che senza aria non si vive, però.
Ah no, quello no, quello no.
C'erano anche quelli che vendevano tipo in Cina le bottiglie di aria, erano meravigliosi, erano quegli scammoni. Compravi l'aria fresca di non so dove, ti arrivava in bottiglia, era meraviglioso.
Ogni tot ne esce una, sì.
Peccato che non siano quotati, se no long subito.
Sì, assurdo.
No, vabbè dai, quindi tutto questo per dirvi attenzione a chi grida sempre alla rovina, perché uno ha sempre degli interessi dietro, in questo caso l'interesse è mantenere un po' l'attenzione alta verso questo tipo di figura, che poi sia chi osa chi o meno non si sa più, però in senso è un modo... per chiamare l'attenzione su qualche problema. Ogni tanto questo tipo di previsioni si possono rivelare corrette, perché anche gli orologi rotti sono giusti 2 volte al giorno, ma attenzione a non farsi influenzare troppo, non seguirli troppo, e se proprio uno è più paranoico, piccolissima parte del capitale per qualcosa di quel, ma proprio piccola, una roba insignificante che vi faccia stare bene, il resto investitelo per il lungo periodo, come se si dovesse continuare a prosperare, perché non ci sono, diciamo così, altre scelte alternative. In società apocalittiche i soldi diventano carta straccia, quindi noi saremo senza lavoro, dovremo fare altro, però ce ne preoccuperemo quando sarà il momento, se sarà il momento. I soldi in una società post apocalittica non servono, quindi non statevi a rompere la testa come investire in quel caso, non servono, base su carta straccia, persi tutti, si riparte da zero. Siccome comunque un caso possibile, ma molto, 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 molto improbabile, non state a farvi condizionare troppo nelle scelte di investimento da questo tipo di situazioni, che in periodi di tensione come questo sembrano sempre più grandi e probabili di quello che sono in realtà. Ok, dai, direi che per oggi le 3 notizie le abbiamo coperte. Se c'è qualche spunto interessante, qualche notizia che volete... commentata da noi, scriveteci a staff@xinvest.com oppure raggiungeteci su Wikileaks, il nostro gruppo Facebook di finanza personale, dove abbiamo preso anche questa ispirazione su Kiyosaki, e il commento sul punk è stato il mio preferito di tutta la discussione. Per il resto vi aspettiamo anche su altre piattaforme. Se questo è un podcast, magari andate a vedere i video di YouTube, ci avete visto su YouTube, ci sono i podcast, pagina Instagram di Kadei, siamo un po' dappertutto, insomma, come prezzemolo, ci trovate sul vostro social preferito probabilmente.
Sì.
Perfetto, grazie ancora Paolo per essere stato qui con me oggi, sempre un piacere, e grazie a voi per l'attenzione, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.